Allora, anch'io ringrazio per l'invito ad affrontare con voi un tema così impegnativo, ma anche così concreto, perché insomma quella che noi chiamiamo la verità, che in tutte le culture, al di là della ricerca scientifica o filosofica, è comunque custodita, elaborata, configurata nell'esperienza religiosa, ecco, quantomeno ha questa funzione, il rimando, il riferimento alla verità, di essere lo specchio dell'identità umana. Chi è l'essere umano? Ecco, noi lo sappiamo quando abbiamo come specchio quella che chiamiamo la verità. Allora, noi ormai ci siamo resi conto che ci sono due vicoli ciechi: uno si chiama l'assolutismo, il fanatismo, l'integrismo, cioè la pretesa del possesso della verità; un altro vicolo cieco, magari più mite, insomma, che sembra meno preoccupante, è quello scetticismo, di semplice rinuncia alla verità, in cui la verità non conta, non ci interessa, altre sono le questioni della vita, per cui sembra che possiamo convivere, per esempio, sulla base della competizione, ma non della verità, di un riferimento alla verità. Uno dei trucchi che c'è in questa alternativa falsa, doppiamente falsa, sta nel fatto di parlare della verità al singolare in blocco, senza distinguere i gradi, senza distinguere i livelli di relazione con la verità. C'è una verità morale, per esempio quella, non dico moralistica, ma morale in senso universale, quella scritta nelle Costituzioni, la dignità delle persone, i diritti umani. Ecco, non è che li prendiamo così come delle espressioni arbitrarie, li riconosciamo come veri quei diritti, come fondati in questa dignità. Poi c'è una verità storica: la Shoah c'è stata oppure no? O i nazisti erano delle vittime, insomma, che sono stati calunniati, e con loro tutti gli altri che hanno perseguitato. E la verità giudiziaria, per esempio tutti i delitti politici della nostra Italia repubblicana, è importante avere una verità giudiziaria su questo. Ecco, la verità del proprio modo di essere fedelmente se stessi. Allora voi vedete che al di là della verità metafisica, della verità ultima, della verità religiosa, intanto per convivere quotidianamente abbiamo bisogno di aderire a qualcosa che riteniamo vero, valevole, valido, allontanando quello che per noi è falso, un disvalore, è insensato. Allora, imparare un riferimento pluralista, dialogico, non violento, nella relazione con la verità è un fatto molto concreto. Non va lasciato sicuramente ai filosofi e neppure ai teologi, non è un fatto di categoria, soprattutto non va lasciato ai fanatici, e però nemmeno va liquidata questa questione. Allora forse è importante riprendere il tema del dialogo tra le religioni anche da questo lato. Il dialogo possibile tra le religioni, nel senso dinamico dell'espressione, vedremo giustamente Alberto Maggi ci ricordava che il termine religione in realtà è molto pesante, andrebbe messo in una prospettiva molto diversa, però il dialogo con le religioni offre un esempio per capire qual è propriamente una relazione autentica, fedele, umanizzata nei confronti di quello che chiamiamo verità. Allora, stasera è chiaro, non possiamo fare propriamente un dialogo tra le religioni, qui siamo due a parlare che vengono comunque dall'interno della tradizione variamente interpretata cattolica, nemmeno tutto il cristianesimo sarebbe rappresentato. Io intendo piuttosto l'impegno di oggi come un impegno a prepararsi all'incontro. E l'incontro è un evento, tu non lo puoi progettare, decidere, formattare, plasmare, se no non è più un vero incontro. D'altro canto però, proprio perché è importante, tu ti devi preparare. Allora, prepararsi all'incontro, a mio avviso, vuol dire elaborare onestamente un'autocritica della tradizione culturale da cui noi veniamo, prima di pensare alle altre, ai difetti delle altre, ai problemi di convivenza con le altre, che ci sono, anche senza dire che l'Occidente è la causa di tutti i mali della storia. Non è vero, l'Occidente ha delle colpe molto grandi, anche oggi, ha qualche elemento positivo, ha degli elementi anche di luce nella storia, quindi è profondamente ambiguo l'Occidente. Però la prima cosa che voglio, che devo fare, se voglio prepararmi all'incontro con chi altro da me, anzi, con chi tendenzialmente mi incute un qualche timore, no? Istintivamente c'è il senso dell'alterità come un'alterità minacciosa. Ecco, se voglio che questo sia un incontro che riesce, occorre che sia un incontro preparato da una presa di distanza nei confronti di quei punti di chiusura, di quei punti di accecamento che sono tipici della mia tradizione, quindi della mia tradizione religiosa, della mia cultura, del mio modo di vivere. Ecco, prima ancora, allora lo spirito del mio intervento è questo: come si può ripensare un percorso di dialogo tra le fedi, vedrete che forse il termine preferibile anziché religione è proprio quello di fede, e anche qui mettendo però la fede in movimento, non prendendola come se fosse anche lei buona in sé. Ecco, un dialogo tra le fedi forse innanzitutto richiede questo mettersi in discussione. Il contrario esatto di quando in una conferenza sul dialogo si apre il dibattito e puntualmente qualcuno chiede: sì, però se l'altro non dialoga, se l'altro è violento, se l'altro è persecutore. Ecco, stasera proviamo a non metterci dalla parte dei buoni automaticamente, per cui l'altro diventa quello pericoloso, ma ci mettiamo dalla parte di quelli che devono rivedere il loro sguardo sulla realtà, perché forse appunto ha delle chiusure che sono molto pericolose. Allora, il primo passo che vi propongo è questo: al di là delle ideologie, dei temi, delle parole d'ordine, di una cultura nelle sue varie epoche, si può riscontrare che in una cultura, nel senso di una civiltà, per esempio l'Occidente, ecco, c'è un codice culturale profondo, una sorta di DNA, che è però tipico della cultura, non è così semplicemente biologico, che accompagna quella civiltà al di là del variare delle epoche. Allora, se noi ci chiedessimo, quando scandiamo la storia dell'Occidente come antichità, medioevo, modernità, contemporaneità, postmodernità è l'altra faccia della modernità, non è una cosa tanto seria, la contemporaneità. Ecco, noi scandiamo la storia in questi quattro ambiti. Altre culture non fanno questo, non hanno una nozione del medioevo, della modernità, come ce l'hanno occidentale, hanno altre scansioni, altre letture. Ecco, ci chiediamo, c'è un nucleo, un codice culturale profondo, cioè una grammatica nel modo di pensare di cui noi non ci accorgiamo, la applichiamo, ci siamo già immersi senza che ce ne rendiamo conto. Ma c'è un codice culturale profondo che è tipico dell'Occidente, che rischia però di oscurare la possibilità del dialogo e del riferimento non violento, mite, fraterno, sororale alla verità. Ecco, io credo che ci sia questo codice culturale che va rivisto. Questo è molto difficile perché è una cosa di lunga durata, è molto radicato nella mentalità che noi abbiamo. Ecco, questo codice dice, a mio avviso, che un figlio dell'Occidente ha innanzitutto quattro categorie care, sacre, che non gli si possono toccare. La prima è la categoria di identità, e come abbiamo visto, la categoria di identità è una spada. Serve a spezzare l'unità della famiglia umana. Ecco perché per noi la famiglia è babbo, mamma e figlioletti. Quella è la famiglia. Non pensiamo alla famiglia umana o alla famiglia dei viventi. La famiglia è 3, 4, 5 persone. Allora, in realtà, l'identità, per come la pensiamo noi, il principio di identità è il cuore della logica occidentale. A uguale A. E anche se dico, c'è stato un generoso tentativo di pensare alla differenza, ma anche se dico differenza, ormai devo capire che la differenza è l'altra faccia dell'identità. È il nome dell'identità nella comparazione con l'altro. Allora dico differenza, non faccio un grande passo avanti, resto ancora dentro la logica dell'identità. Identità vuol dire il mio gruppo, la mia tradizione, quello che io sono, contrapposto a quello che l'altro è. Chi pensa secondo la logica dell'identità non vede la comunione con gli altri esseri umani, tantomeno quella con gli altri viventi, con la natura, col mondo naturale. Cioè, noi siamo relazione, relazione universale, ma non vediamo la relazione, perché vediamo la realtà con la categoria di identità. E l'identità allora spezza. In nome dell'identità posso ritenere che l'altro o è un selvaggio, o è un oggetto, o è un nemico, o appunto è qualcuno da respingere. E è normale dire, se sparo addosso a una barca, dire, beh sì, però si può capire perché erano migranti, erano stranieri. Allora si poteva anche sparare. Questo è uno dei frutti più volgari e perversi della logica dell'identità. Il migrante, che sarebbe poi uno che chiede asilo, chiamato clandestino, è qualcuno a cui si può sparare. È legittimo, va bene. L'altra categoria, la categoria di proprietà, e la prima proprietà è la mia identità. Mentre la vita ci chiederebbe la logica del dono, cioè imparare a ricevere e imparare a ricomunicare, allora vivo avverso nei confronti della vita, vado secondo il verso della vita, abbiamo congelato, cristallizzato tutto quello che, su cui possiamo mettere le mani a partire da quello che noi siamo, stabilendo una logica di proprietà. Se noi siamo relazione ma non ci fidiamo dell'altro, allora noi solo di una cosa ci possiamo fidare, di quello che è nostro. Anche se fosse un figlio, anche se fosse una moglie, è mio. Allora lì io ho un potere sovrano, non ho bisogno di fidarmi. Già qui sentite che l'anima emotiva, affettiva di queste categorie, che le categorie del pensiero non sono mai neutre, è la paura. C'è un terrore nel cuore di uno che pensa secondo l'identità e la proprietà. Perché c'è la paura della relazione col tempo, con la donna, con lo straniero, il confronto con la morte, Dio è uno che mi schiaccia, mi manda all'inferno. C'è un terrore profondo da questo punto di vista umanissimo. Questo terrore è anche il nostro, quello che abbiamo nel cuore. Vivere fa paura, non è una cosa così che noi accogliamo a braccia aperte. Ora, la categoria di identità, la categoria di proprietà, la categoria di potenza, tutti i grandi filosofi occidentali, Aristotele, Spinoza, Nietzsche, hanno esaltato la potenza, e noi non vogliamo assolutamente in nessun senso sentirci impotenti, ma la potenza vuol dire affermare il nostro obiettivo senza distinguere i mezzi, la bontà dei mezzi, senza distinguere la bontà del fine. Quindi la potenza tendenzialmente è distruzione, è l'efficacia a tutti i costi di qualcosa che poi si rivela distruttivo, non è la libertà. La grande truffa di questa mentalità è che presenta la potenza come se fosse la libertà. Invece ormai nell'ottica della potenza la libertà l'ho veramente trascurata, l'ho saltata e l'ho sostituita con questo surrogato. L'ultima categoria, la categoria di sacrificio, questa antichissima superstizione, che per arrivare a un risultato, a qualcosa di buono, devo passare per una distruzione. Sacrificio vuol dire sacrificio di vittime, vuol dire negazione di qualcosa che è vivo e che vale. Quello che faccio questa cosa, la colpisco, la aggredisco, che sia una parte di me, che sia l'altro, che sia... Allora per andare avanti, per avere un risultato positivo, occorre il sacrificio. E di questo noi siamo convintissimi, il sacrificio figura nelle nostre religioni, nelle nostre morali, nelle nostre economie, naturalmente in modo molto concreto. Allora è chiaro che poi con l'avvento del cristianesimo noi non siamo ridiventati immediatamente puri, liberati da questo codice. Direi che in gran parte la cristianità occidentale ha rispecchiato l'annuncio evangelico riportandolo e deformandolo alla logica di queste categorie. Allora l'identità e la proprietà, il mio Dio, la mia chiesa, la mia teologia, ma certo che l'altro è nell'errore, ma è normale. L'altro elemento, la potenza, allora certo che in un'epoca teocratica la chiesa assume in prima istanza il potere, in un'epoca secolarizzata la Chiesa concorda con i potenti, si mette d'accordo e comunque è schierata puntualmente, almeno diciamo nelle sue parti più istituzionali o comunque più tradizionaliste, puntualmente la troviamo schierata a conservazione di assetti di convivenza segnati dall'ingiustizia. È uno dei tratti tipici della religione, nel senso cui ne parlava prima Alberto Maggi, che la religione convive volentieri con l'ingiustizia e convive volentieri con i potenti. Si scandalizza dell'alterità, si scandalizza dell'altro modo di guardare la vita, ma non si scandalizza dell'ingiustizia e non si scandalizza della potenza con cui cerca in qualche modo un accordo. Il sacrificio, l'abbiamo visto, clamoroso, quel sacrificio che è citato due volte nei Vangeli, capitolo 9, capitolo 12 di Matteo, dove Gesù dice, citando il profeta Osea, interpretando la volontà di Dio, io voglio misericordia e non sacrificio. Questa parola di Gesù è stata completamente sepolta, cancellata, rovesciata, cosicché la tradizione religiosa ci dice tutt'oggi io voglio sacrificio e non misericordia, il contrario santo. Allora capite che se non rimettiamo in gioco questo codice culturale profondo, che è più radicato della distinzione credenti non credenti, atei, agnostici, devoti, cioè proprio più in profondità, noi non riusciamo a fare un passo avanti e quindi l'alterità sarà comunque letta secondo queste categorie. Ecco allora, il secondo passo che vi propongo è di mettere in movimento la religione. Perché in fondo se la religione come sistema, diciamo, ideologico di contraffazione della relazione col divino. Si potrebbe dire che la religione è animata, se io dovessi fare l'ecografia del sentimento che muove la religione, è il sentimento di fondo è la paura dell'altro, la paura della vita, la paura della morte, la paura di Dio. cosicché un piccolo segno, un piccolo indizio per stare così a casa nostra. È molto facile trovare dei cristiani, diciamo così in generale, che hanno una ferma convinzione nell'esistenza dell'inferno. Se gli parlate della resurrezione, cominciano a dubitare, comunque la lasciano alla fine, o al massimo diventa un premio, un'assicurazione sulla vita. Ma l'inferno è una realtà assolutamente credibile se tu togli a Dio le armi della punizione, che Dio è. Un Dio che non ha la potenza di punirti, di fartela pagare, con la mite accortezza teologica di dire: ma mica è Dio che ti punisce, sei tu che ti sei creato l'inferno, quindi sei tu che ti condanni, l'estrema finezza dell'ipocrisia. E quindi alla fine questo padre ha creato questi figli per mandarli però alla fine a questa distruzione. Allora si sente in atto una paura profonda. Qual è l'alternativa? Quando noi riusciamo a sperimentare un affidamento, una fiducia, biblicamente le radici sono sempre le stesse, fede, fiducia, affidamento, per cui io non ho più bisogno di costruirmi un'immagine della verità e di difenderla con la violenza, con l'identità, la proprietà, la potenza e il sacrificio, ma riconosco che c'è appunto una esperienza di Dio, chiamiamolo così nel senso più ampio possibile. Diceva Aldo Gabitini: Dio ha rinunciato pure al nome, ha dato tutto, se ne infischia del nome proprio, Dio, ma nel senso di dire che ha condiviso con l'umanità, col creato, tutto quello che era. Che questa è la condivisione, condividere quello che si è. Allora, c'è una relazione con Dio che non è costruita da me, che non è fondata sul mio merito, sulla mia moralità, sulla mia giustezza, sul mio impegno, ma magari mi apro a questa relazione proprio nel fallimento. Quando riconosco che io invece non ho proprio costruito nulla di bene, quando i miei progetti sono andati in fumo, quando riconosco anche la mia miseria. Ma allora non sento, la religione qui infilerebbe il senso di colpa. L'esperienza della fede invece illumina con l'esperienza della misericordia, cioè l'accoglimento da parte di qualcuno che non ti mette condizioni, non ti chiede un merito, non ti chiede di meritare il suo onore. Allora è chiaro, la grande teologia del Novecento ha distinto, ha detto: la religione è la costruzione umana, quello che noi vogliamo che Dio sia, e puntualmente deliriamo perché ci immaginiamo un Dio mago, un Dio giudice, un Dio teologo che si offende se tu usi un concetto sbagliato. Quella è chiaramente immaginazione nostra. La fede è l'esperienza per cui tu sei raggiunto da un amore sconosciuto, cioè da un'altra modalità di porsi che tu non prevedevi, che ti spiazza, ma non ti fa sentire in colpa, non ti chiede il merito, non ti chiede delle condizioni di sacrificio, ti chiede un'adesione filiale. Allora, dove inizia il confine della fede? Questo direi per tutte le grandi tradizioni religiose, che sono, a vederle anche da fuori, tutte, questo mi pare un dato incontestabile, profondamente ambigue. E già questo è un piccolo segno del fatto che la religione non salva, che quando gli uomini conoscono la religione ma non conoscono Dio, non c'è salvezza, c'è solo una grandissima finzione collettiva che produce vittime. Allora le religioni in generale, compreso il cristianesimo, se è una religione, sono ambigue, perché da un lato troviamo forme di violenza, di persecuzione, precisamente in nome di Dio. Qui il calcolo di quale religione sia stata la più violenta storicamente non porta bene ai cristiani. Secondo alcuni calcoli pare che sia stata proprio il cristianesimo. Però anche se non fosse vero, non c'è una religione che ha mantenuto trasparente questa relazione mite, non violenta, con Dio e con l'altro. Ora, da un lato troviamo la violenza, dall'altro troviamo la rottura col sistema religioso, per cui emerge fede, in questo senso universale, affidamento, fiducia. Sentite la conversione interiore, non più paura. Non un Dio che fa paura, non la paura dell'altro, non la paura della vita. La capacità anche di instaurare il confronto con la morte, elaborando la paura che comunque abbiamo. Allora, nella fede tu fai l'esperienza, si potrebbe dire, io lo chiamerei così, citando Maria Zambrano, questa grande filosofa spagnola che ha saputo leggere un po' in una chiave spirituale profonda le dinamiche dell'Europa, le dinamiche della storia, un amore sconosciuto. Sconosciuto, che vuol dire che non corrisponde ai nostri amori, né dal punto di vista emotivo-sentimentale quotidiano, no? Che sono sempre un po' inquinati, né dal punto di vista culturale, perché l'Occidente è appunto una civiltà che ha fatto dell'amore un'emozione o un sentimento. Finché per me l'amore è un'emozione o un sentimento, è chiaro che restringo tantissimo il campo e lo posso anche inquinare, lo posso ridurre e riconoscere invece che ci sono più importanti. Se l'amore è un'emozione, un sentimento, la ragione, il potere e il denaro, meglio forse le epoche della ragione, ma non siamo più nel Settecento, il potere e il denaro, siamo nel 2000, naturalmente saranno più importanti, saranno più assoluti, saranno più decisivi di quello che è l'esperienza d'amore. Allora, nell'apertura di questo affidamento che si chiama fede, l'amore è anche un'emozione, è anche un sentimento, ma dal lato nostro è un modo di vivere. L'amore è un modo di vivere. Ecco perché non posso barare. E se sono onesto e parlo dell'amore, l'amore fa una pessima figura se io ne parlo. Se poi ne parla un potente diventa ridicolo. Allora, la condizione di concretezza dell'amore sarebbe tradurlo il mio cambiamento. Amare vuol dire imparare ad amare. Sono lontano da quella capacità. Ci metto dentro la gelosia, la violenza, la possessività. È inutile citare le statistiche sul fatto che le violenze maggiori sono dentro le relazioni d'amore, mica sono anche verso lo straniero, ma innanzitutto nelle relazioni intime. Allora, imparare ad amare vuol dire apprendere da un amore sconosciuto. C'è un amore che è davvero più grande di te e che però non si fa forte della grandezza, si rivela come amore creativo, generoso, paziente, fedele, misericordioso. E se tu apprendi ad amare in questo modo, questo ti umanizza, ti trasforma l'esistenza. Allora, questo che vuol dire? Che neppure la fede da sola può chiudersi in se stessa. Dopo il Novecento questo per me è molto chiaro. C'erano masse intere che dietro Hitler, dietro Stalin, da noi dietro Mussolini, quando dicevano meno male che Benito c'è, erano convinti di questo, in quel momento la fede c'era, ma era una ottusa buona fede, indistinguibile dalla mala fede. Non c'è differenza, perché la fede non si può fermare. Tu non puoi dire io mi affido, sì, ma ti affidi in che direzione? Ti affidi e come si trasformano le relazioni? Allora, se la religione deve alla fine depurarsi, spezzarsi e finalmente liberare la dinamica della fede, anche la fede deve alla fine trascendersi, superarsi. E qui mi pare che proprio l'annuncio evangelico sia un esempio, io adesso non lo assolutizzo, però è un esempio del dire la fede non è per la fede è per la generazione di quella che si potrebbe dire l'umanità promessa. Perché è chiarissimo che la terra promessa della Bibbia non era un pezzo di terra da difendere con le armi, dopodiché io posso sterminare tutti quelli che mi vogliono disturbare questa proprietà. La terra promessa della fede era un'umanità promessa. E la rivelazione evangelica in particolare mi pare che dica questo. Non diventate semplicemente credenti, così potete fare delle belle guerre contro i non credenti, ma diventate figli, diventate figlie. Cioè assumere fino in fondo la nuova identità. E è chiaro che questo è un messaggio universale, mentre la categoria di credente spezza e puntualmente mi ritrovo l'altro come un non credente. Diventate figli, diventate figlie, che vuol dire però, anche qui c'è una qualità, c'è un aggettivo, diventate figlie, diventate figli non invidiosi come Caino. Io posso sentirmi figlio, persino fratello dell'altro, ma con una invidia profonda, con una paura dell'irrilevanza profonda. L'altro è il preferito. Pensate quando c'è nato un fratello o una sorella, una tragedia, l'altro è il preferito, io non sono più al centro. Possiamo persino sentirci figli e fratelli, ma con nel cuore questa angoscia profonda dell'invidia, dell'irrilevanza. Allora qui invece c'è l'annuncio che diventare figlie e figli di Dio, cosa calcolabile, che significherà? Noi tutti pensiamo che siamo figli e figlie di mamma e papà, alla fine. Sì, saremo anche di mamma e papà, ma diventare figli e figli di Dio. E che voleva dire concretamente? Tradurre questa filialità universale in fraternità e sororità. Tu sei figlio e sei figlia di Dio quando tu pratichi la fraternità e la sororità ben oltre il confine della tua famiglia di appartenenza, della tua famiglia iniziale, di quella piccola scuola di universalità che dovrebbe essere la famiglia biologica con il papà, la mamma, la sorella, il fratello. È una scuola. Non è una fortezza chiusa. E così la Chiesa non può essere una fortezza chiusa o qualsiasi altra forma di appartenenza religiosa. Allora, se è questo, arrivo al terzo passaggio che vi proponevo, quindi il primo, questo di recuperare una relazione con la questione della verità che non sia violenta, che non sia né così semplicemente di rinuncia, perché se rinuncio alla verità subentra la menzogna, e non è un gran guadagno, subentra la percezione televisiva della realtà che ci droga tutti, ci passivizza tutti, ci rende così docili elettori di telespettatori e consumatori, insomma poi i risultati si vedono. E nemmeno però l'affermazione della verità, per cui da notare il fanatico, l'integrista, il dogmatico, non è uno che crede alla verità. È sottile la cosa, ma evidentissima. È uno che crede nel proprio possesso della verità, che è tutta un'altra cosa. Credere alla verità ti rende testimone, ti rende fratello, sorella, ti insegna a trasformare l'esistenza nel modo più mite, non violento, giusto, fecondo possibile. Credere nel proprio possesso della verità ti prepara per l'omicidio. Sei pronto a perseguitare gli altri. Allora, il secondo passo è recuperare questa distinzione religione-fede, non per tenerla ferma, non per una dicotomia che tanto ci attraversa tutti. Io conosco personalmente tantissimi cattolici progressisti avanzati che in confronto al Concilio Vaticano II è veramente roba di 30 anni, 40 anni fa. Però poi tu vedi che tutti noi fatichiamo a toglierci da una mentalità religiosa nel senso negativo, dalla paura, dal senso di appropriazione, dal comunque collocare il sacro da qualche parte. Allora fede e religione vanno dinamizzate nella loro tensione, nella loro alternativa, nella direzione dell'umanità promessa. Cioè quello che conta è generare condizioni di vita nuova per l'umanità e poi anche per il mondo naturale. Quello in fondo era la grande promessa di Dio o del Padre di Gesù nei Vangeli o di Yahweh nella Bibbia e via via anche nelle altre religioni c'è un'indicazione di questo tipo che rispecchia poi il cuore della speranza umana, rispecchia il nocciolo di quello che tutti noi cercheremmo, cioè una vita liberata. Allora se questo, l'ultimo passaggio che vi propongo, è quello allora di riprendere la questione anche dal punto di vista più così concettuale, di orientamento mentale, di cui noi comunque abbiamo bisogno. Allora, da un lato saremmo portati a dire, beh, ma certo che dobbiamo convivere con le altre religioni, quindi ci vuole il dialogo. Ma la parola dialogo rischia di chiudere il cammino della ricerca e anche, dicevo, il cammino dell'autocritica. Se io resto attaccato alle categorie di identità, di potenza, di proprietà, di sacrificio, non vado lontano col dialogo. Al massimo mi sento buono perché mi sento gentile a dialogare con gli altri e dico che l'altro non vuole dialogare. Allora occorre invece, direi, ripensare proprio la mappa del rapporto con la verità, anche smontando, diciamo, da un lato questo facile apologia del dialogo, senza che resta però senza conseguenze. E indico subito per chiarezza qual è la conseguenza. Ma perché le culture, i governi, le religioni, le tradizioni, i popoli dovrebbero dialogare? Ma naturalmente per la giustizia. Non è un congresso di intellettuali, è la corresponsabilità per la terra, per il cammino della storia. Cioè precisamente la cosa a cui, perché adesso bisogna risvegliarsi alla situazione in cui siamo, la cosa a cui abbiamo rinunciato quando abbiamo detto ci pensa il mercato. Cioè noi abbiamo affidato le sorti della storia a un meccanismo che in piccola parte è governato da gruppi finanziari, speculatori, anche lì non funziona la teoria del capro espiatorio, non me la posso prendere più di tanto col gruppo speculativo, con la multinazionale, fanno azioni criminali, hanno una logica criminale, va bene, vanno individuati, bisogna risalire alla catena delle responsabilità, ma in gran parte è un meccanismo impersonale, cioè l'abbiamo costruito noi, ma quello poi va avanti da solo. È come se dicessimo a casa tua chi comanda, la moglie, il marito, comanda il frigorifero, è lui che ci dice quello che dobbiamo fare. Ecco, oggi la storia, con la scusa del crollo delle ideologie, è affidata ai dinamismi del mercato. La crisi l'abbiamo avuta, noi che in fondo ce l'avevamo cavata attraverso il dominio verso gli altri, e diciamo come si esce dalla crisi? Esasperando la logica del mercato. Aboliamo l'articolo 41 della Costituzione che dice che bisogna anche tenere conto dell'iniziativa privata del bene comune, del bene pubblico, perché quello è un laccio, è un fardello insomma pesante. Cioè vuol dire esasperare le stesse ragioni che ci hanno portato alla crisi. È come se di fronte a un terremoto io reagissi bombardando le zone terremotate, cioè amplifico la logica che ha causato il male. Allora se mi risveglio a questo, mi rendo conto che questo dialogo, questo incontro tra diversità non è possibile se non c'è però un recupero di responsabilità, di corresponsabilità per la storia comune. Qui dialogo non è una chiacchierata, è costruire insieme la giustizia in modo che il fondamento non sia il sacrificio di qualcuno, per esempio di tutte quelle categorie, che ne so, i poveri, gli omosessuali, i mendicanti, gli stranieri, i rom, figurarsi, adesso la Francia se rimane l'Italia, adesso, ecco, cioè liberare queste categorie, riconoscerli come fratelli e sorelle nostre, non è che sono categorie da perseguitare. Allora, recuperare, e questa è la sottolineatura finale, una percezione diversa anche di quello che vogliamo dire quando parliamo di verità, mi pare essenziale. L'obiezione di fondo a questi discorsi che vi sto proponendo, che in qualche modo prima da un'altra angolatura ha fatto Alberto Maggi, è la solita, soprattutto in un ambito religioso nostro. Si dice, ma allora che vuol dire? Che l'una vale l'altra? Cioè che ogni religione in qualche modo è equivalente alle altre, quindi non c'è più una possibilità di riconoscimento. Ecco, notate i tre errori sottesi a questa logica. Allora, il primo errore è che comunque deve valerne una. È come una caccia al tesoro dove se vinco io non vinci tu. Sentite la volgarità, la rozzezza di questa concezione, no? L'una vale l'altra. Già ho accettato un piano di discorso falsato. E chi ha detto che ne vale una sola? Perché non possono valere in dialogo tra loro, per cui ciascuna di loro ha un'esperienza di verità? Secondo errore profondo, chi ha detto che la verità è uguale alla nostra rappresentazione della verità? Cioè che la verità è una dottrina. Mirabile nel Vangelo di Giovanni quando Gesù dice io sono la verità e poi non aggiunge e questa è la mia dottrina, vi do questo libro, mandatelo a memoria. Dice io sono la verità, la via e la vita. Cioè la verità non è una definizione, non è una teoria, non è un dogma, nemmeno un dogma, è una direzione di vita. Tu non la puoi prendere la direzione, la puoi stringere. È come se scambi la città di Ancona col cartello che dice Ancona. La verità per noi è il cartello, non abbiamo il possesso della verità come se fosse l'orologio nelle mie mani. Tutte le cose, anche giuste, anche sensate, che io posso dire, sono direzioni che io imparerò semmai a capire vivendo in quella direzione che mi trasforma la vita. Chi vuole impossessarsi della verità sta fermo, si blocca, giudica gli altri e da questa sua mancata conversione si erge a giudice e della verità e dell'umanità. Ecco, l'ultimo errore di questo tipo di concezione sta appunto nel non rendersi conto che allora sono io che mi convinco del mio possesso, ma ho già perso di vista l'esperienza della verità che mi trasformava. Ecco, al contrario, a me pare che la pluralità delle religioni attesti questo. Allora, il primo elemento, una grande esigenza di conversione, per cui per noi imparare a credere è veramente un passaggio dalla religione alla fede. Secondo elemento, questa pluralità è benedetta, non è uno scandalo, non devo fare la missione per andare a convertire chi c'è un'altra religione, così dopo sogno un'umanità di un cristianesimo globalizzato, perché in realtà la pluralità delle fedi impedisce che ci sia una religione, fosse anche la religione cristiana, che si impossessa, ingloba la verità e si sostituisce alla verità. Quindi il progetto di mettere la religione al posto di Dio funzionerebbe se ci fosse un'unica religione mondiale. Il dialogo tra le religioni non serve per arrivare a una unità dogmatica, tutti la stessa teologia, tutti lo stesso nome che diamo a Dio, a una unità istituzionale, un unico tempio, un'unica chiesa, un'unica istituzione, ma serve in realtà per, in questa pluralità, riconoscerci fratelli e sorelle, dove non c'è il fratello più amato e il fratello meno amato. Altro elemento essenziale, aiutarci gli uni gli altri, naturalmente compresa la coscienza atea che fa parte di questa famiglia, che spesso ci ricorda delle cose che nell'esperienza religiosa vengono dimenticate, ricordarci di non sostituire questa esperienza dell'amore sconosciuto, dell'imparare ad amare, con altre potenze, con altre realtà, che mi pare quello che storicamente sia spesso accaduto, quando appunto il riferimento all'amore è stato sostituito, questa è la più facile sostituzione, quasi inerziale, quasi automatica, che ci viene di fare, specie in ambito religioso, con la potenza dell'autorità e dell'istituzione. Cioè io sono vescovo, oppure io sono cardinale, o io sono papa, e già questo decide, che quello che io ti dico è la verità. Cioè l'identificazione recentemente evocata tra la Chiesa e la parola di Dio, un'eresia. Ma io, come ho l'autorità, ti porto la parola di Dio. Sentite che questa è la logica della potenza, non è la logica dell'amore. Seconda sostituzione, la potenza del diritto. il diritto. Allora io stabilisco i casi per cui tu sei puro, sei impuro, tu sei dentro la Chiesa, tu sei fuori dalla Chiesa. Pensate ai divorziati, che ne so, gli omosessuali, tutte le categorie di quelli che sono posti fuori dalla Chiesa. La potenza del sacramento inteso come una magia. Questi che fanno la comunione, la confessione, la cresima, e poi fiorisce la mafia, la camorra, l'andrangheta, le peggiori cose, anche da noi naturalmente, mica solo in Sicilia, in Campania, però profondamente religiosi. Ma come mai tutte queste eucaristie e poi non c'è un grammo di fraternità dentro la vita quotidiana? La potenza magica del sacramento, come se fosse una magia che ti cambia la vita. La potenza della sofferenza che noi offriamo a Dio. Sentite, anche qui non c'è l'amore, la sofferenza che salva. La potenza del privilegio dell'elezione: noi siamo il popolo amato da Dio. E da ultimo cito, forse la più povera, la più meschina, la potenza generativa del maschile. Questa presunzione per cui l'uomo è la parte generativa, c'è questa proiezione a volte anche nella Bibbia, nelle scritture, che sono frutto anche delle culture umane, per cui il primo straniero veramente forse con il figlio è anche la donna, è anche la condizione della donna che puntualmente nell'ottica religiosa tradizionale rappresenta questa estraneità, questa impurità. Allora questa pluralità delle fedi non serve a dire ognuna vale l'altra, è tutto indifferente, ma serve a costruire insieme questa seguire la verità, dove ciascuno imparerà meglio la fedeltà, certo alla propria tradizione, ma soprattutto la fedeltà all'umanità promessa, la fedeltà a questo Dio che è più grande della somma di tutte le religioni e di tutti gli ateismi. Allora, se questo, ecco, io direi che la religione prima, ma poi anche la fede, hanno bisogno di un percorso di conversione, un percorso di conversione che non passa innanzitutto per la consapevolezza teorica. Prima Alberto ricordava Matteo 25, quando lì si parla dei giusti anche, no? Quando, Signore, ti abbiamo dato da mangiare? Quando ti abbiamo dato da bere? Cioè vuol dire, questi non è che prima ci avevano in testa le idee giuste, poi avevano tutte le informazioni e poi hanno fatto il bene. Cioè noi non siamo motivati all'azione giusta dalla piena consapevolezza teorica, noi siamo motivati all'azione giusta quando ci esponiamo alla relazione filiale fraterna-sororale. La coscienza verrà, ma verrà dopo. Non è per la buona coscienza che noi operiamo il bene, è esponendoci all'azione del bene che noi anche a poco diventiamo lucidi, acquistiamo coscienza. Ora questa svolta, questo risveglio a una lucidità per cui davvero ci riconosciamo fratelli e sorelle, depurandoci da tutte le categorie dell'odio, della paura e del conflitto finalizzato al dominio, a me questa pare veramente una grande conversione che è richiesta a ciascuno e non innanzitutto agli altri, quella conversione che passa, direi così, dall'ossessione della competizione, della paura, del conflitto con l'altro, non tanto all'idea invece della cooperazione, ma all'idea della giustizia. Non una giustizia che colpisce, ma una giustizia che risana, che guarisce le situazioni. Ecco, quando questo si dà, allora finalmente cominciamo a capire, non so se capiamo di più Dio, ma cominciamo a capire qualcosa della condizione umana, che è una delle condizioni fondamentali poi per rapportarsi con Dio. Cioè cominciamo a capire che non siamo nati né per sopravvivere, come se fossimo dei naufraghi in una situazione disperata, e io sopravvivo alla faccia tua, ti faccio morire, ma almeno io sopravvivo. Non siamo nati per questa miseria del sopravvivere, non siamo nati per morire, ma siamo nati per trasfigurare la vita in un modo così amorevole che neppure la morte avrà l'ultima parola. Grazie.